www.vendigio.it e la storia continua. Ma che ti sei messo in testa? Nato per proteggere dalle intemperie, il copricapo ha svolto da subito anche altre funzioni, contribuendo all'immagine che chi lo porta vuol dare di sé. Oggi il cappello, considerato un semplice accessorio dell'abbigliamento, è stato quasi del tutto privato di ogni suo aspetto simbolico. Eppure, per molti secoli, esso è stato parte indispensabile del messaggio di sé che si voleva mostrare al mondo, segno visibile di appartenenza a un gruppo sociale, religioso, politico, nazionale o semplicemente un simbolo di ricchezza e di potere. Per un lungo tempo tipologie simili di copricapo, anche separate da grandi distanze spazio-temporali, hanno avuto significati e funzioni quasi uguali. È addirittura probabile, se dobbiamo tener conto delle testimonianze rupestri di età paleolitica, che i copricapi siano stati tra i primi indumenti a essere indossati, e certo non con la sola funzione di proteggere dalle intemperie, ma piuttosto da tutto ciò che poteva frapporsi fra l'uomo e la vita, intesa nel senso più ampio, fisica e spirituale. Oggetti apotropaici, magici dunque, che conferivano a chi li indossava un potere particolare sul mondo. E le teste coronate? Che il cappello sia stato visto nel tempo soprattutto come un emblema di potere è testimoniato ancora oggi da alcuni usi tradizionali, come lo scoprirsi il capo nel presentarsi a qualcuno, gesto di cortesia e rispetto, o da alcune visioni del nostro immaginario come la corona del re, il cappello a punta di Mago Merlino o della fata turchina. In effetti, l'accrescimento in altezza e in verticalità della figura ottenuta con i copricapi alti e slanciati, crea nello spettatore un senso di inferiorità e soggezione, mettendo in evidenza il potere del capo. La stessa cosa si ha con una decorazione inconsueta sulla testa, a seconda del materiale usato. Inoltre, la decorazione stessa diviene simbolo di un concetto. Così, ad esempio, una ghirlanda di fiori consentiva alle fanciulle di aggiungere un elemento di grazia al loro aspetto. Una di alloro, sacro ad Apollo, dio delle arti e della musica, rendeva omaggio al poeta. La corona, propriamente un cerchio d'oro, metallo nobile ed eterno per eccellenza, identifica il re in quanto capo della sua gente, distinguendolo da tutti gli altri. Si comprende quindi come questo mezzo fu impiegato, inconsciamente prima e consciamente poi, da coloro che intendevano porre in evidenza la propria superiorità mentale, fisica, sociale e spirituale. Una corona anomala è quella di spine, posta per scherno sulla testa di un ebreo condannato alla crocifissione, è divenuta uno dei simboli più forti della regalità del Cristo. Come forte emblema di potere da ricordare il triregno papale, le cui corone d'oro sovrapposte hanno molteplici significati, alludendo alla Trinità. I teologi vi hanno visto le principali autorità papali, dottrinale, sacramentale e pastorale, così come Cristo era profeta, sacerdote e pastore re. Ma fin dalle origini, nel XII secolo, altri hanno letto correttamente il significato politico delle due corone, simboli di sovranità regale e imperiale, che si aggiungevano alla preesistente sovranità spirituale del pontefice. Il berretto frigio. In alcuni cerimoniali di investitura imperiale, di tradizione bizantina, fin dal V-VI secolo, tra gli altri emblemata del potere dell'imperatore, assieme allo scettro, bastone di comando, e alla spada, potere di vita o di morte, troviamo diadema, corona e berretto frigio per la testa. Il berretto frigio, unico vero cappello tra questi appena citati, merita una spiegazione più estesa. Si tratta del pilos, copricapo solitamente conico di feltro, che quando ha la punta rivolta in avanti viene detto frigium, indossato dai romani in età classica nei giorni di festa, ma significativamente donato agli schiavi nel momento del loro affrancamento come segno di libertà. Nel cerimoniale imperiale acquista quindi il senso della totale libertà dell'imperatore nei confronti di qualsiasi interferenza esterna alla sua volontà. Questo uso simbolico degli oggetti d'abbigliamento prosegue per tutto il Medioevo e ancora nel XIII secolo, nei sistemi di legami e contratti vassallatici e non, compaiono diversi capi di vestiario come cinture, guanti, mantelli, tessuti, solitamente drappi serici, e anche copricapi, tra cui i già citati corona, mitria, pileo, nonché berretta e berretto. www.redigio.it e la storia continua.